Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. Sabato della quinta settimana di Quaresima. La cattura di Gesù. Il tradimento di Giuda. Perseveranza nel cammino che Dio ha segnalato a ciascuno di noi. La fedeltà quotidiana nel piccolo. Terminata l'orazione nell'orto del Getsemani, il Signore si rialzò e svegliò ancora una volta i discepoli che si erano addormentati per la stanchezza e la tristezza. «Alzatevi, andiamo», dice loro. «Ecco, colui che mi tradisce si avvicina». Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una gran folla con spade e bastoni. Il tradimento si consuma con una manifestazione di amicizia. Si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. Ci sembra impossibile che un uomo che sia stato tanto vicino a Cristo possa essere capace di consegnarlo ai nemici. Che cosa mai successe nell'anima di Giuda? Egli, infatti, fu presente a molti miracoli e conobbe da vicino la bontà del Signore verso tutti e si sentì attratto dalla sua parola e soprattutto sapeva di essere prediletto da Gesù, al punto da essere uno dei 12. Fu scelto e chiamato dal Signore stesso per essere apostolo. Dopo l'ascensione, quando fu necessario sostituire Giuda, Pietro ricorderà che egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministerio. Fu anche mandato a predicare e avrà visto il frutto abbondante del suo apostolato. Forse fece miracoli come gli altri e avrà intrattenuto con il Maestro dialoghi intimi e personali, come tutti gli altri apostoli. Che è successo nella sua anima perché arrivasse a tradire il Signore per 30 monete d'argento? Il tradimento di quella notte doveva avere una lunga storia. Da tempo doveva essersi allontanato da Cristo, anche se era in sua compagnia. All'apparenza sembrava normale, ma il suo cuore era lontano. La rottura con il Maestro, la rovina della fede e della vocazione, dovette avvenire a poco, cedendo in cose di volta in volta più importanti. Ci fu un momento in cui contestò e trovò eccessivi i gesti d'affetto che altri avevano per il Signore, mascherando la sua protesta con l'amore ai poveri. San Giovanni però ci dice la vera ragione. Era ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Permise che il suo amore al Signore si raffreddasse a mano e gli rimase così solamente una mera sequela esteriore di Cristo, mantenuta per salvare le apparenze. La sua vita di donazione amorosa a Dio diventò una farsa. Più di una volta avrà considerato che sarebbe stato meglio non aver seguito Gesù. Finì per non ricordare più i miracoli, le guarigioni, i momenti felici insieme al Maestro, l'amicizia con gli altri apostoli. Era un uomo disorientato, privo di equilibrio, capace di commettere coscientemente la pazzia che commise. L'atto che infine si consumò era stato preceduto da infedeltà e mancanze di lealtà sempre più gravi. Era la conclusione di un lungo itinerario interiore. La perseveranza e fedeltà quotidiana nel piccolo si regge sull'umiltà di ricominciare da capo quando per fragilità c'è stato uno sviamento. Una casa non crolla mai all'improvviso. Sarà un difetto del fondamento, tanto antico quanto la costruzione. Sarà la trascuratezza degli abitanti che ha lasciato penetrare l'acqua a goccia finché questa ha fatto marcire le travi del tetto e poi, col progredire del tempo, ha formato aperture più grandi e inclinature più pericolose. Alla fine la pioggia è entrata con impeto a torrenti. Perseverare nella propria vocazione è rispondere alle chiamate successive che il Signore fa lungo la vita, anche se non mancheranno ostacoli e difficoltà e a volte errori isolati, atti di vigliaccheria e sconfitte. Mentre contempliamo queste scene della passione, chiediamoci se siamo fedeli alla nostra vocazione nel poco. Conduco in qualche aspetto una sorta di doppia vita? Sono fedeli ai doveri del mio Stato? Curo la sincerità nel mio rapporto col Signore? Evito l'imborghesimento e l'attaccamento ai beni materiali, le 30 monete d'argento? Il peccato nella vita del cristiano. Ritornare di nuovo al Signore con animo contrito e con speranza. Il Signore non perse neppure l'occasione di fare del bene a chi gli faceva del male. Dopo aver baciato con sincerità Giuda, lo ammonì. Non con la durezza che meritava, ma con la dolcezza che si usa nel trattare con un malato. Lo chiamò per nome, il che è segno di amicizia, e gli fece constatare la gravità del delitto che stava commettendo. E non con astio, ma con affetto gli chiese: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Con parvenza di pace mi muovi guerra? Con segni di amore mi consegna la morte? E per costringerlo maggiormente a riconoscere la sua colpa, gli pose perfino un'altra domanda piena d'amore. Amico, a che sei venuto? Amico, più grande è l'ingiuria che mi infliggi perché sei stato mio amico, e più male mi fa il male che mi arrechi. Perché se mi avesse insultato un nemico l'avrei sopportato, ma sei tu mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Amico, che tale sei stato. Per quanto mi riguarda, puoi di nuovo esserlo. Io sono disposto a riallacciare l'amicizia. Amico, anche se tu non mi ami, io sì. Amico, perché fai questo? A che sei venuto? Il cristiano consuma il tradimento col peccato mortale. Ogni peccato, anche quello veniale, è in relazione intima e misteriosa con la passione del Signore. La nostra vita è affermazione o negazione di Cristo. Egli, comunque, è disposto a concederci sempre la sua amicizia, anche dopo le più grandi infamie. Giuda respinse la mano che il Signore gli aveva teso. La sua vita senza Gesù rimase spezzata e senza senso. Dopo aver consegnato Giuda, dovette seguire con profondo turbamento lo svolgersi del processo contro Gesù. Come si sarebbe concluso tutto questo? Venne subito a sapere che i principi dei sacerdoti avevano pronunciato la sentenza di morte. Forse non aveva previsto una così grave pena, forse vide il maestro maltrattato. Quel che sappiamo per certo è che vedendo Gesù condannato, pentitosi, restituì le monete d'argento. Si pentì della sua pazzia, ma non seppe esercitare la virtù della speranza, grazie alla quale avrebbe potuto confidare nel perdono, né quella dell'umiltà per tornare a Cristo. Sarebbe potuto essere uno dei 12 pilastri della Chiesa, nonostante l'enormità della sua colpa, se avesse chiesto perdono a Dio. Il Signore ci aspetta, nonostante i nostri peccati e difetti, in un'orazione confidente e nella confessione. Colui che ci vietò di peccare prima della colpa, non cessa di attenderci a penitenza dopo il peccato. Disprezzato da noi, ci rivolge il suo invito. Tenuto da noi lontano, non ci abbandona. Per grandi che possano essere i nostri peccati, il Signore ci aspetta sempre per perdonarci e conta sulla debolezza umana, sui nostri difetti e i nostri errori. È sempre disposto a tornare a chiamarci amico, a concederci le grazie necessarie per progredire, purché vi sia sincerità di vita e desiderio di lottare. Di fronte al fallimento apparente di molti tentativi, dobbiamo aver presente che Dio non chiede tanto un risultato quanto l'umiltà di ricominciare, senza lasciarsi sopraffare dallo scoraggiamento e dal pessimismo, esercitando la virtù teologale della speranza. La fuga dei discepoli. Necessità dell'orazione. È commovente vedere in questa scena Gesù preoccupato dei suoi discepoli, mentre era lui in pericolo. «Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano», disse a quelli che erano venuti con Giuda a prenderlo. «Il Signore protegge i suoi». Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. San Giovanni dice che lo legarono, e lo avranno fatto senza alcuna attenzione, con violenza. La soldataglia lo sospingeva, in mezzo a un vociare sguaiato e insultante. I discepoli, spaventati e disorientati, dimenticarono le promesse di fedeltà fatte in quella memorabile ultima cena, e tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Gesù rimase solo, i discepoli si erano defilati uno dopo l'altro, ed invece il Signore era flagellato e nessuno lo soccorreva. Era oltraggiato con gli sputi e nessuno lo soccorreva. Preso a schiaffi e nessuno lo soccorreva. coronato di spine e nessuno lo soccorreva, innalzato infine sulla croce e nessuno lo ha liberato. È solo davanti a tutti i peccati e le bassezze di tutti i tempi, anche i nostri. Pietro lo seguiva da lontano, e da lontano, come ha ben capito Pietro dopo averlo rinnegato per 3 volte, non si può seguire Gesù. Lo sappiamo anche noi, o si segue il Signore da vicino o si arriva a rinnegarlo. Non ci resta che modificare leggermente la breve frase del Vangelo per trovare l'origine delle nostre mancanze, colpe leggere o gravi cadute, affievolimenti passeggeri o lunghi periodi di tiepidezza. Lo seguivamo da lontano. L'umanità segue il Cristo con esasperante lentezza perché troppi cristiani seguono Gesù da lontano. Ora però gli assicuriamo che vogliamo seguirlo da vicino. Vogliamo rimanere con Lui, non lasciarlo solo. Anche in momenti e in ambienti in cui non risulta popolare dichiararsi Suoi discepoli, vogliamo seguirlo da vicino, durante il lavoro o lo studio, quando camminiamo per le strade e quando siamo in chiesa, in famiglia e in un sano divertimento. Sappiamo anche che da soli non possiamo nulla, con la nostra preghiera quotidiana sì. Forse alcuni dei discepoli andarono alla ricerca della Santissima Vergine e le raccontarono che avevano catturato suo figlio. Ed ella, nonostante il suo immenso dolore, li avrà consolati nell'amarezza di quelle ore. Anche noi cercheremo rifugio in lei, refugium peccatorum, se nonostante i nostri buoni propositi ci è mancato il coraggio di dare la faccia per il Signore quando Egli contava su noi. In lei troviamo la forza necessaria per rimanere accanto al Signore nei momenti difficili, con ansia di riparazione e di corredenzione.